Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdianhai, Disan, Guangguan.
Cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi parliamo di un evento fieristico fra i più importanti d'Italia, la Fiera del Radioamatore di Pescara, svoltasi nei padiglioni della Fiera Adriatica di Silvi Marina, di cui ci fornirà interessanti dettagli Antonio Di Camillo, presidente della locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani. In coda al programma un argomento non meno importante, un libro appena uscito. Si tratta di una biografia di Pietrangelo Gregorio, il padre della televisione libera italiana e partenopea, creatore del mitico Canale 21 e Telenapoli. E buon ascolto a tutti. Lo scorso mese di novembre si è svolta la 39esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara presso i padiglioni della Fiera Adriatica. Ne parliamo con Antonio Di Camillo dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pescara, che è collegato telefonicamente con noi. Pronto, mi sente?
Sì, buonasera.
Ecco, diciamo che questo avvenimento si è concluso appena un mese fa. Vogliamo parlare com'è andata questa nuova edizione?
In effetti abbiamo avuto dei risultati molto lusinghieri, ma quest'anno abbiamo registrato un ulteriore incremento di pubblico e di espositori. D'altra parte lavoravamo per questo e ci siamo riusciti, anche se non ci aspettavamo un risultato così tanto positivo.
Ecco, diciamo che gli argomenti che normalmente vengono presentati alle fiere, no, sono molteplici. Si va dall'hardware al software, alla ricezione satellitare. Cos'è l'argomento, la cosa che tira di più in questo periodo?
Ma in questo periodo molto attirato il computer con i suoi accessori, materiali di consumo. Però ecco, io volevo soffermarmi su un altro argomento che caratterizza la mossa mercato del radioamatore di Pescara, e cioè che è senz'altro l'unica in Italia con tantissimi espositori che trattano questo il tipo di materiale specifico, a tema, intendo, per i radioamatori. Ecco, il radioamatore in effetti, se vuol trovare del materiale valido, attinente alla sua attività, deve principalmente rivolgersi alla Fiera Mercato del Radioamatore di Pescara. Poi ce ne sono altre, ma sono fuori dall'Italia. In Italia penso che ormai tranquillamente, senza peccare di presunzione, siamo arrivati a occupare il primo posto come qualità e forse anche come quantità, perché noi gestiamo solo un evento, mentre in altre occasioni vengono gestite da altre organizzazioni due eventi, quindi concomitanti, e penso che questo faccia la differenza a nostro favore, diciamo. Ecco,
però mi pare che, a proposito di questi gestione di più eventi, mi pare che si parlava di poter avere un'edizione magari primaverile anche della Fiera di Pescara, no?
Allora, quest'anno senz'altro a novembre nella mostra mercato del radioamatore di Pescara un ruolo importante è giocato la computeristica e con le attrezzature da computer a corredo, se vogliamo. Però ecco, noi abbiamo messo in campo da aprile del 2004 una prima edizione di mostra mercato dell'elettronica, che si differenzia appunto perché dal radioamatore, perché quest'altro evento cercherà di soddisfare e approfondire su altri settori merceologici. L'intenzione è quella di specializzare sempre di più sul radioamatore, quella di novembre, e sempre più sull'elettronica in generale, quella di aprile. Nel 2005, il 16 e il 17 di aprile, ci sarà la seconda edizione della mostra mercato dell'elettronica, che vuole essere una conseguenza del radioamatore di novembre, ma con la possibilità di dare più spazio ancora a un settore che oggi è largamente trainante, cioè quello dei computer, dell'editoria, della TV satellitare, della radiolocalizzazione, ecco, questi altri settori che nel radioamatore ci sono anche, però diciamo che sono subalterni al radioamatoriale.
Ecco, si parlava proprio di recente in un'intervista anche con Mario Ambrosio, e con Alessio Ortona, no, dell'attività dei radioamatori sia nelle scuole che nel campo della protezione civile.
Sì, beh, guardi, qui l'argomento è un po' articolato, però penso di poterle dare delle indicazioni, delle risposte e delle indicazioni valide. Allora, l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, oggi è l'associazione che più si adopera per avere contatti con le scuole e mette in campo delle iniziative appunto per legare il mondo radioamatoriale e legare se stessa, l'ARI, alle scuole. Tant'è vero che la mostra mercato del radioamatore di Pescara ne è una valida espressione. Il sabato ci sono tantissimi pullman di scolaresche, oltre che di radioamatori che vengono da fuori provincia. Per quanto riguarda e quindi l'ARI si sta adoperando, da poco ha realizzato un nuovo opuscolo che viene diffuso e verrà ulteriormente diffuso nelle scuole. Anche la sezione ARI di Pescara si adopera per questo, infatti dei nostri soci hanno realizzato dei lavori insieme a degli insegnanti di scuole di vario ordine e grado. Per quanto riguarda la protezione civile, qui il discorso è un po' un tantinello più complesso. Le dico che nonostante che l'ARI si sia sempre impegnata e sia impegnata a prescindere da contributi, poi le spiego perché tocco questo argomento, da contributi vari, l'ARI ha sempre cercato di fare da sé, di mettere a disposizione i propri operatori, le proprie strutture tramite le proprie sezioni. E ad oggi questo ha portato dei risultati molto soddisfacenti. Lei deve pensare che l'ARI oggi tiene in piedi tutte le comunicazioni radio alternative di emergenza tra le prefetture e dalle prefetture con i COM. Però purtroppo devo registrare una disfunzione nell'ambito della protezione civile, non tanto per gli enti e per le autorità che sanno ben muoversi, e mi riferisco in modo particolare alle prefetture che sono una struttura portante come indirizzo della protezione civile. Purtroppo gli enti pubblici territoriali che si stanno avvicinando oggi a questo argomento non sanno discriminare bene, devo dire, e purtroppo qui devo per forza essere polemico, noi riscontriamo che tante volte vengono spesi soldi pubblici per finanziare e dotare associazioni di volontariato di protezione civile che forse niente hanno a che fare con la protezione civile, e magari si penalizzano associazioni come l'ARI che nulla chiedono e tanto danno.
Ecco, in ultimo una battuta circa, no, l'evento, il disastro, no, che ha colpito di recente l'Estremo Oriente. Cosa si sente di dire? In questo periodo mi pare che ci sono parecchi collegamenti, no, anche visto la presenza di italiani alle Maldive, no?
Sì, ma guardi, io adesso sono la persona meno indicata perché il Ministero degli Esteri, la Protezione Civile Nazionale e sicuramente anche la protezione civile a livello locale tramite le prefetture principalmente, ripeto tramite le prefetture principalmente, che sono molto molto attente a questo argomento e sono anche molto addentro, diversamente da altri, si stanno sicuramente adoperando. Io le dico, mi sono sentito con altri colleghi radioamatori, però ecco, in una fase come questa è difficile poter essere utili, perché in quei paesi l'attività radioamatoriale non è molto molto diffusa. Lei ecco, tenga presente che quelle isole lì, Phuket, Andaman, le Maldive, vengono attivate dai radioamatori e tante volte da radioamatori italiani. Mario Ambrosi è uno dei radioamatori più attivi e più efficienti da questo punto di vista per attivare quelle zone in determinate circostanze. Ovviamente in questa fase dove è proprio difficile muoversi e dove la popolazione non è dotata di apparecchiature radioamatoriali, dove l'attività radioamatoriale per certi versi è penalizzata, ecco, e anche se ci fosse, mi creda, sarebbe molto difficile operare. Glielo dico perché ho vissuto direttamente un'esperienza di questo genere qualche anno fa nei Caraibi, dove ho avuto grosse difficoltà a trovare qualcuno che potesse mettermi a disposizione un'apparecchiatura radioamatoriale.
Io la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione e spero comunque di risentirla più là, per magari per la versione estiva della fiera di Pescara, no?
Senz'altro, sì, ecco, ad aprile, il 16 e il 17 aprile potremmo senz'altro ospitarvi, risentirci, darvi indicazioni di quello che andremo ad offrire al pubblico visitatore della seconda mostra mercato dell'elettronica di Pescara.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Avere fra le mani un libro autografato da Pietrangelo Gregorio non è una cosa di tutti i giorni, un nome che forse in altri punti d'Italia dirà poco o niente, ma che per un napoletano significa moltissimo. Tanto che uno dei più importanti editori partenopei, Vittorio Pironti, ne ha pubblicato una biografia a firma di Anna Maria Ghedina, giornalista e scrittrice, trasferitasi da Milano a Napoli negli anni 70 e collaboratrice di numerose testate. Si tratta di un riconoscimento verso una delle figure emblematiche della televisione non solo napoletana ma italiana. Pietrangelo Gregorio lanciò infatti a Napoli la prima televisione privata italiana, prima via cavo e poi via etere. Non solo di televisione si è occupato, infatti in qualità di ingegnere, laureato in Francia e non riconosciuto in Italia, ha registrato oltre 300 brevetti per aziende di grosso calibro, quali Philips, Ignis, Dumont, Geloso e tante altre. Più di recente sta tornando a occuparsi di televisione via cavo, il suo primo amore, ovvero la television on web, come la chiamano gli americani, per la quale ha messo a punto una nuova invenzione, una nuova scheda che rende più facile la trasmissione su internet. I napoletani lo ricordano soprattutto come benefattore, di questo che parla il libro Da Gregorio a Berlusconi, ovvero la vera storia della televisione libera, i primati napoletani, ovvero le mille idee che Gregorio si inventò per aiutare la povera gente, soprattutto quella che lo contattava attraverso una delle trasmissioni che rimase negli annali della televisione libera. Stiamo parlando di Filo Diretto, un programma di telefonate in diretta dove Pietrangelo Gregorio rispondeva direttamente sui temi più disparati sollecitati dai telespettatori. La gente chiedeva più pulizia in una strada imbrattata dalla spazzatura, una casa più dignitosa per la propria famiglia, un semaforo o semplicemente il diritto al lavoro. Pietrangelo Gregorio o Canale 21 facevano da tramite con le istituzioni e quando possibile risolvevano in proprio i problemi della gente. Mille sono state le difficoltà affrontate da Pietrangelo Gregorio, più volte ridotte sul lastrico e più volte risollevatosi grazie alla sua creatività. Scambiare poche battute con lui al microfono è stato un onore.
Ultimamente hanno pubblicato anche un libro su di lei, no? Sì, è stato pubblicato da Pironti, un libro che tratta delle televisioni libere, la storia delle televisioni libere. Adesso ne uscirà un altro invece che è edito da Mondadori. Si tratta un po' con la storia della televisione, perché siccome cominciamo a Napoli, noi per prima in Italia, nel 1966, realizzando la televisione via cavo in un primo tempo, che si chiamava Telediffusione Italiana Tele Napoli, che poi man mano aumentò fino ad arrivare a 380 km di cavo, 150 dipendenti, 15 giornalisti, quindi fu veramente un grosso successo nel 74. Venivano da tutta Europa a vedere come era fatta la nostra televisione a Napoli. Poi venne la via Etere e allora fondai Canale 21, creai Canale 21, poi Tele Oggi, Tele Studio 50, Napoli TV, tutte emittenti che ho messo io man mano, e poi dopo le ho cedute a degli operatori che stanno ancora continuando. Adesso ci stiamo interessando invece della televisione via internet, per fare in modo che trasmettendo sulla rete delle reti chiunque in tutto il mondo possa seguire questi benedetti programmi qua.
Ecco, esattamente di che cosa si tratta, no?
Ma si tratta di questo: noi abbiamo creato particolari schede che consentono di poter semplificare la trasmissione via etere, la trasmissione via internet, senza bisogno di particolari software e altre cose varie, in modo che tutti li possano ricevere a casa. Purtroppo si richiede solamente da parte dell'utente una certa velocità per quanto riguarda la linea, quindi almeno una DSL, e in questo caso tutti verrebbero bene a casa la televisione via internet, che può sia ripetere programmi televisivi di altri emittenti, sia creare proprio città per città una piccola televisione locale dove ogni comune può dire la sua, insomma ogni comune può.
Ecco, saranno delle sarà un esperimento di televisione tematica.
Saranno destinate all'amministrazione comunale perché possa illustrare ai cittadini quella che è tutta l'attività che avviene nell'amministrazione, più la vita che avviene in città, insomma, quindi una specie di documentario giornaliero della vita cittadina, ecco.
Ecco, oggi in queste ultime giornate si sta parlando, no, sono tre convegni organizzati in Italia, uno a Roma, uno a Napoli, un altro a Palermo, sulla televisione digitale terrestre, però insomma già da diversi anni esiste il satellite che offre centinaia di canali televisivi e poi c'è anche la possibilità di interagire col satellite, no, con il net system.
Sì,
come
sì.
Non ritiene un po', insomma, anacronistico parlare ancora di digitale terrestre in questo periodo?
Beh, oddio, digitale terrestre, certo, è stato un modo come voler moltiplicare un po' con le frequenze, più per fare in modo che si possano trasmettere qualche frequenza in più, ma onestamente parlando io ritengo che con i satelliti è tutta un'altra cosa, quindi il digitale terrestre rispetto al satellite sicuramente batte un poco.
Ecco, più che altro alla luce della sua esperienza, no, il problema del digitale terrestre chiamerà praticamente le emittenti locali a consorziarsi, no?
Eh sì, perché saranno costretti a consorziarsi, perché così potranno trasmettere magari con un solo canale i propri programmi e quindi ridurre un po' le spese e quindi per cercare di rendere più attivi i bilanci, solo per questo penso, ma non per altro.
Fin qui Pietrangelo Gregorio a proposito del libro Da Gregorio a Berlusconi, la vera storia della televisione libera e i primati napoletani, autore Anna Maria Ghedina, edizioni Vittorio Pironti, 298 pagine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Negli Stati Uniti Facebook dovrà difendersi in tribunale dall'accusa, mossa da alcuni utenti dell'Illinois, di aver violato la privacy raccogliendo e usando in modo illecito i dati biometrici delle persone, in particolare il riconoscimento facciale che serve a taggare chi viene immortalato nelle foto pubblicate sul social. Un tribunale californiano ha infatti respinto la richiesta di rigettare il caso avanzata dai legali della compagnia. Il problema non riguarda l'Unione Europea, dove Facebook nel 2012 ha dovuto disabilitare il riconoscimento facciale per venire incontro alle riserve della Commissione irlandese per la protezione dei dati personali. Sotto accusa negli USA è il sistema di tag delle foto che violerebbe la privacy degli utenti creando una sorta di impronta del volto, cioè delle rappresentazioni geometriche delle facce della gente senza avere un esplicito consenso a farlo, sebbene Facebook nei termini di servizio spieghi di essere legato solo alle leggi della California e a quelle federali. Per il giudice la compagnia deve rispondere anche al Biometric Information Privacy Act dell'Illinois, che proibisce la raccolta di dati biometrici, e quindi il caso giudiziario può andare avanti. La sorte è la stessa toccata a Google, che a marzo è stata colpita da un'accusa simile per il suo servizio foto, anche questo in contrasto con la legge dell'Illinois. Il mercato dei dispositivi indossabili, giovane e in crescita, sembra trovare terreno fertile in Italia, stando agli analisti di Kantar. A fine marzo un italiano su 10 aveva al polso uno smartwatch o una smartband, un tasso di penetrazione doppio rispetto a paesi come Francia e Germania, e in linea con quanto avviene in USA. In base ai dati, gli orologi con cui controllare lo smartphone o i braccialetti per monitorare l'attività fisica sono in possesso del 10,3% degli italiani. In Europa la diffusione dei gadget indossabili si ferma al 4,6% in Francia, al 5,4% in Germania e al 7,9% in Gran Bretagna. Nel complesso, la media dei quattro mercati europei considerati è del 6,6%. Quasi la metà rispetto al 12,2% degli Stati Uniti. Tra USA e UE la differenza non è solo quantitativa, ma anche qualitativa, tra chi possiede un dispositivo indossabile. Oltre 3 statunitensi su 4, 77%, hanno un bracciale per il fitness, con gli orologi intelligenti che si fermano al 23%. In Europa, invece, trainano gli smartwatch, che rappresentano il 55% delle vendite totali. I bracciali di Fitbit sono in pole position con il 18% del mercato UE, seguiti dall'Apple Watch al 14% e dai dispositivi di Samsung all'11,6%. Se le smartband sono un dispositivo che si aggiunge, gli smartwatch acquistati sono andati a sostituire l'orologio tradizionale al polso degli europei nel 39% dei casi. Percentuale che sfiora il 50% per l'Apple Watch. Più piccolo, più veloce, più economico. Per decenni l'industria informatica e non solo ha fatto affidamento sul fatto che il prossimo microprocessore avrebbe avuto queste caratteristiche. Secondo quella che viene conosciuta come la legge di Moore, ma l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, l'IE, la più grande associazione mondiale di ingegneri elettrici ed elettronici, ha deciso che la tecnologia dei computer ha bisogno di un nuovo sistema di previsione che consenta un più ampio spazio di manovra, e ha annunciato che creerà una nuova roadmap internazionale per i dispositivi e sistemi elettronici. L'annuncio arriva dopo quasi un anno del lancio International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) versione 2.0, iniziativa internazionale voluta dagli industriali dei semiconduttori di USA, Europa, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, per definire appunto le strategie future per la produzione di tecnologie elettroniche sempre più avanzate, efficaci e contenute nei costi e delle loro relative applicazioni. La prima versione dell'ITRS, avviata nel 2012, ha continuato ad avere come pulsione primaria l'enunciato fatto nel 1965 da Gordon Moore, uno dei fondatori di Intel, il colosso americano dei semiconduttori, secondo cui la potenza di un microcircuito, ovvero il numero di transistori che formano un chip, raddoppia ogni 18 mesi. In effetti la prima legge di Moore, ce n'è una seconda che riguarda i sistemi di larga scala, in 51 anni si è rivelata anche più conservativa rispetto all'effettivo progresso dei microprocessori. Per fare un esempio, l'iPad 2 nel 2011 aveva una potenza superiore al supercomputer Cray 2 di 30 anni prima, che tra l'altro era grande quanto un frigorifero. E l'ultimo iPad di quest'anno è diverse volte più potente del modello di 5 anni fa. Mamma mia, ma fatemi leggere qualcosa di più interessante.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.